dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 11, versetti 28-37. In quel tempo Marta dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò e subito andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?» Parola del Signore.
Sottolineo due cose che hanno colpito me. Una è che l'incontro con Gesù, questo incontro sembra fermare il tempo. Lui è sempre lì. Sembra fermare il tempo e lo spazio. E l'atmosfera che io ci sento è quella del primo capitolo di San Giovanni, dove quando i due discepoli gli vanno dietro: «Signore, dove abiti?» E rimasero con lui tutto quel giorno. L'incontro col Signore è così, secondo me. E l'altra cosa invece è, al versetto 33, questo sdegno, questo turbamento di Gesù. Ieri avevamo visto che Gesù si autorivelava: «Io sono la rivelazione, la risurrezione e la vita». Ora la vita, di fronte alla morte, non può che sdegnarsi, che arrabbiarsi, che volerla cambiare. E Gesù la cambierà con la sua stessa morte.
Io mi ero fermata su questo scatto di Marta. Appena ha fatto questa professione di fede così meravigliosa, così perfetta, subito sembra quasi che si renda conto dell'enormità della cosa che il Signore le ha rivelato e corre dalla sorella. Io mi ero sempre chiesta da dove vengono queste parole: il Signore ti chiama. Di fatto il Vangelo non le riporta, ma questa volta nella preghiera mi sembrava che la stessa rivelazione che il Signore le ha fatto, cioè che Lui è il Figlio di Dio e che è venuto nel mondo, è implicita, insomma contiene implicitamente in sé che chiama tutti gli uomini. E quindi lei, la prima persona che va a chiamare, appunto, la sorella che ha bisogno di sapere che la resurrezione e la vita sono nel mondo, sono venute. Forse lo sa già, però ha bisogno di sentirselo dire, ha bisogno di sentirsi dire che la resurrezione la chiama, vuole anche lei. Un'altra cosa che mi colpiva, forse me l'ha spiegata meglio adesso la Pina, è questo rimanere fermo del Signore, questa attesa. È già la seconda volta che lo vediamo che attende. Gli dicono che Lazzaro è malato e lui si ferma, attende. E qua uguale vede Marta che sa che va a casa a chiamare la sorella, eppure lui non va dietro, non va lui a consolare Maria. Si ferma lì e aspetta che arrivi anche Maria. Sì, forse perché appunto il Signore ferma il tempo, lo spazio, e forse perché appunto attende che noi facciamo un passo verso di Lui. Meglio non me lo so spiegare, però certo il Signore ha una capacità di attesa, di pazienza, di appunto di rimanere, che noi non abbiamo.
Ma l'intenzione della messa è stata questa, cioè di essere accanto e di pregare per quanti sono nel lutto e nel pianto. Mi sembrava che questo fosse un po' la presenza del Signore in questa vicenda. È detto che Maria, quando è stata chiamata, e i giudei pensavano che andasse a piangere al sepolcro, invece tutti vanno a piangere davanti a Gesù. Questo veramente muove molto il cuore, perché benché Gesù sia appunto, si è detto, la risurrezione e la vita, comunque nella vita si continua a piangere e a essere in lutto. L'altro passaggio a questo pianto di Maria, cioè non solo di Maria di Giudea, ma di ogni uomo di fronte alla morte, Gesù reagisce, appunto è detto con questi tre verbi, cioè si commuove, si freme. Mi è piaciuto di più leggerlo come una grande commozione, è un turbarsi, e poi piange di fronte appunto alla presenza tragica della morte. Mi sembrava così che già Gesù intravedeva, la lotta che poi l'avrebbe aspettato lui, è possibile vedere questa lotta già nel Salmo 43-42, dove il salmista dice, profetizza, perché ti rattristi anima mia, perché su di me gemi. Oppure Ebrei 5-7 dice appunto di Cristo che conforti, grida e lacrime. E Luca dice che Gesù appunto ha pianto davanti a Gerusalemme. Quindi se Gesù è Dio in terra, questo turbamento di Gesù è anche il turbamento di Dio di fronte al suo popolo. Mi è venuto i miei occhi grondano lacrime notte e giorno senza cessare, di Geremia 14. Sì, Gesù è pienamente uomo, so che appunto gli esegeti trafficano molto su questa vicenda di Gesù che piange e si turba. È un uomo, ma è un uomo dei dolori, di Isaia 53, che conosce bene il patire.
Io ero rimasta colpita da questo ripetersi del «se tu fossi stato qui non sarebbe morto», questa certezza che se il Signore fosse stato presente la sua stessa persona avrebbe tenuto lontano la morte. E anche l'ultima frase, non poteva costui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che non morisse, e mi sembra nella stessa direzione. E quanto a questo commuoversi, fremere, piangere di Gesù, che ha molte possibilità di interpretazioni, io lo sentivo molto invece come, adesso mi viene in mente la sequenza, ma Mors et vita duello conflixere tremendus, no, come si chiama, il re della vita regna morto, regna vivo, insomma, cioè mi pareva che fosse lo sdegno, nello stesso tempo lo sdegno e la lotta, contro la morte che lo muove, insomma, che fosse già un, come del resto qualcuno mi pareva avesse accennato.
Mi veniva da accostare il versetto dove lo avete posto, Signore, vieni a vedere, alla chiamata, al capitolo primo, la chiamata dei primi discepoli, dove Gesù dice venite e vedrete, e gli chiedono dove dimori, venite e vedrete, e qui c'è tutto il programma di Gesù al futuro, invece qui c'è il vieni a vedere, e quindi lo conduce alla tomba, e si vede la fine dell'uomo. Invece precedentemente c'è tutto il programma, non so se una suggestione.
Ma io stamattina l'antifona al Benedictus mi ha dato un po' la chiave di questi sentimenti di Gesù. Stamattina abbiamo cantato per le viscere di misericordia del nostro Dio. Ci visiterà dall'alto un sole che sorge. E poi i versetti che seguono nel Benedictus dicono per illuminare quelli che stanno nelle tenebre, nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Mi sembrava che questi versetti, che riprendono sia il cieco illuminato, sia la vittoria sulla morte, erano già una profezia di quello che Gesù esprime in questa reazione che lui ha, questa compassione che arriva fino a turbare se stesso, a fremere di fronte alla corruzione, alla morte, mentre tutta la scrittura dice che Dio ha creato l'uomo per la vita, e quindi lui, di fronte a questo rovesciamento del suo disegno di amore, di vita, di luce e di pace, non può che provare questo sentimento così che lo sconvolge. E mi sembrava anche bello che nel brano di oggi non c'è nessun dialogo, ma ci sono due sentimenti profondi. Maria che dice: se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, ma cade in ginocchio davanti a lui in questo atto di adorazione, sembra di abbandono, e Gesù risponde con questa compassione profondissima che lo coinvolge tutto fino a prendere su di sé questa situazione.
Ho poco da aggiungere a quello che è stato detto. Sottolineo anch'io il fatto che Gesù si associa al dolore degli altri, cioè al dolore di tutti. Come partecipa, in che misura, in quanta intensità partecipa al dolore del mondo. E allora questo suo turbamento, questo suo premere fa molto pensare. Cioè al fatto che Gesù si commuove, forse, al constatare la soggezione dell'umanità alla morte, a questo dolore che coinvolge l'umanità, e appunto il dolore della morte, il fatto che l'umanità sia soggetta a questo mistero della morte, e forse intuisce forse in quel momento che solo la sua morte avrebbe liberato l'umanità dalla soggezione alla morte. Non so se sia arbitrario pensarlo, però io l'ho sempre pensato che a quel momento avesse intuito che la sua morte poteva liberare dalla morte.
Notavo come nella stessa pagina del Vangelo, dove Gesù manifesta tutta la sua umanità, veramente era un uomo, ecco. E, e nello stesso tempo la sua vicinanza a tutti gli esseri umani che devono affrontare il mistero della morte. Con molta spontaneità, ecco, senza fare nessuna finta, ecco, e in una pagina del Vangelo dove si dimostra la sua potenza e che annuncia anzi questa vittoria definitiva sulla morte dopo pochi giorni con la sua santa resurrezione.
Sì, Gesù ha... io penso che è costato molto a Gesù comportarsi in questo modo, cioè l'Evangelista sottolinea, e io credo che in questo modo indirizza la nostra lettura fin dall'inizio, che c'era un rapporto di affetto molto forte fra Gesù, Lazzaro, Maria e Marta. Quando sa che è malato non va subito, tanto che i discepoli interpretano questo, certamente c'è un motivo, è troppo rischioso. Poi quando invece dopo due giorni decide di andare, dicono ma come? Quindi questo, e Gesù stesso spiega questo, abbiamo già meditato, cioè sono contento per voi di non essere stato là, perché crediate, ma questo atto per cui Gesù volutamente, lui che sa tutto, è preveggente, si trattiene, deve essere costato molto. E ci sono dei momenti, delle situazioni, in cui uno non può resistere e trattenere i propri sentimenti. E questo è il momento. Con Marta non ha ancora ceduto, diciamo. Ma poi quando poi manda a chiamare Maria e quando vede che piangono, che anche lui è sopraffatto dal dolore. E a me sembra che sia questo che viene descritto qui e che l'Evangelista sottolinea ripetutamente, che Gesù si commuove profondamente, è turbato per il dolore, vedendo, lo sappiamo questo. Tutti l'avrà sperimentato, prima o poi lo si sperimenta, no? Che quando poi altri piangono, uno è travolto dal dolore, dal pianto. E così è Gesù qui, è presentato, anche i verbi che vengono usati, è presentato come uno che è sopraffatto dal dolore, per l'amore che aveva per Lazzaro, per le sorelle. Quindi è un tratto molto molto significativo, ecco, è giusto che lo sentiamo molto vicino, ecco, a ogni uomo, a ogni creatura che piange, ecco, che sono gli affetti umani di Gesù che emergono qui, che sono molto belli, giustamente, ecco, Gesù è così legato, Gesù aveva delle amicizie, e non era uguale per tutti, ovviamente, aveva anche altri sicuramente, i suoi parenti, amici, eccetera, qui era legatissimo, evidentemente, pensiamo a sua madre, ma anche a questi, qui il Vangelo lo presenta come un legame molto forte che aveva. E quindi questo tratto è simile a quello che racconta Luca per l'amore per Gerusalemme, per il suo popolo. E è già stato ricordato anche prima da Chiara, insomma è molto importante leggere tutto questo poi alla luce del versetto 18 del prologo, perché tutto il Vangelo, il prologo è veramente la chiave, tutto il Vangelo va letto con quella chiave. Dio nessuno l'ha mai visto, e l'unigenito Dio l'ha spiegato, cioè come è fatto Dio? Guardando Gesù.